La Padania dalla preistoria alla protostoria. Parte seconda. L'età del bronzo, 2200-1200 a.C., così chiamata per la scoperta in quasi tutto il mondo abitato di allora, della possibilità di produrre e usare questo materiale grazie alla fusione del rame con lo stagno e per la fabbricazione di armi e utensili, vide la Padania diventare una vera e propria culla di nuove civiltà, caratterizzate dal fatto di praticare tutte la cremazione dei cadaveri, in chiara e netta contrapposizione con la civiltà della penisola italica, tutte dedite nello stesso periodo alla pratica della inumazione. Mi sembra già una fortissima diversificazione. Gli antropologi e i paleoantropologi sono convinti che si tratta di un indice fondamentale della propria etnicità culturale, che dimostra quanto, fin dal secondo millennio a.C., fosse evidente la distanza comportamentale tra gli abitanti della Padania e quelli dell'Italia. Si noti inoltre che la civiltà villanoviana, presente a quel tempo in Etruria e in Romagna, praticasse anch'essa la cremazione. Aree quindi già allora più vicine alla Padania che all'Italia vera e propria. Le civiltà principali della Padania erano quelle dette di Gola Secca, dal nome della località nei pressi del Lago Maggiore, che comprendeva praticamente tutto il territorio posto tra l'attuale provincia di Vercelli e l'attuale provincia di Bergamo, e la civiltà d'Este, posizionata tra il Lago di Garda e l'attuale provincia di Treviso. Interessanti presenze umane vi erano anche in Emilia, specie nel Parmense e nel Modenense. Gli insediamenti padani del secondo millennio a.C. erano basati sulle costruzioni delle palafitte, capanne potremmo dire aeree, perché comunicanti col terreno solo attraverso alcuni pali, più o meno alti e di legno, al fine di evitare l'umidità e il rischio di inondazioni. Sorgevano infatti vicino o non lontano da fiumi e laghi, vissuti soprattutto come fonte di acqua e di vita. Le palafitte, meglio conservate, sono forse quelle del lago di Ledro, in quella parte del Trentino che risente attualmente moltissimo del dialetto e degli usi lombardi della sponda occidentale del Garda. Il contesto che a noi interessa maggiormente è sicuramente quello di Gola Secca, per il fatto davvero decisivo che all'interno della civiltà di Gola Secca ha cominciato a insediarsi attorno all'VIII secolo, così almeno dicono gli ultimi più accreditati studi, l'elemento celtico, destinato qui da noi a una grande fortuna, nonostante, come vedremo, il contrasto con il mondo romano. E qui sorge spontanea una protesta nei confronti di un mondo scolastico, quello dello Stato italiano, che sostiene di voler recuperare il valore della storia rispetto ad altre materie, ma continua imperterrito a fare un tipo di storiografia attraverso tutti i libri di testo e molti insegnanti che non è la storia a 360 gradi, ma solo quella che fa comodo che sia. Ad esempio, una narrazione che parla di Europa e poi parla di Italia, prendendo in considerazione solo quanto avvenuto nella penisola, al massimo dal Po in giù, facendo credere che tutto, fin dalla notte dei tempi, gravitasse imperscrutabilmente attorno a Roma. Per la civiltà di Gola Secca, quando si parla dell'Italia preromana, c'è ben poco spazio, perché, si sa, sulla Val Padana, secondo gli italioti, c'è una nebbia che grava fittamente da quando Dio ha deciso di creare il mondo, una nebbia sinonimo di inciviltà, ignoranza, assenza. Ecco, quindi inesistenza. Per Roma è come se la Padania non si sia mai esistita, come se fosse rimasta il mare dell'era terziaria. Si parla allora diffusamente della società villanoviana, contemporanea a quella di Golisecchiana, perché essa occupa l'area centrale dell'Italia, della Romagna e della Campania, e mostra apparentemente delle caratteristiche di floridezza e laboriosità destinate a preparare in qualche modo, secondo i vari autori dei testi, la grande, eterna, incommensurabile civiltà romana. Sentite, ad esempio, cosa viene scritto nel testo Società e Storia, uno dei più gettonati nelle superiori, o meglio un testo che la cricca degli editori impone a poveri docenti per perpetuare una mentalità e tradizione. La società villanoviana era caratterizzata da un notevole benessere, fiorito sia della progredita agricoltura, sia dei progressi della metallurgia. I villanoviani furono piuttosto aperti verso altre culture. Come dire, insomma, che nel resto di quella che viene propriamente chiamata Italia c'era solo povertà e decadenza, intolleranza e ottusità. In realtà la civiltà di Golisecca, come quella dell'Este, peraltro, aveva raggiunto dei livelli abbastanza alti, come ci mostrano i meravigliosi corredi funerari, comprendenti oggetti di ceramica, ciotole, olle, boccali, coppe, oggetti di corredo posti dentro nell'urna. Abbiamo già detto infatti che vigeva la cremazione, cioè fibule, spille, anelli, braccialetti, orecchini e pendagli, e infine elementi da toeletta e armi come spade e pugnali. C'è da dire, tra l'altro, che l'archeologia padana non è mai stata molto incoraggiata, al contrario di quella in Etruria, Lazio e Magna Grecia, quindi ancora molto è rimasto sottoterra. Interessante è anche la civiltà delle Terremare, cresciuta in Emilia e nella bassa Lombardia orientale, su dei piccoli rilievi rispetto alla pianura. Su di essa si è tenuta recentemente a Modena una interessante mostra. La parola Terramara è padanissima, perché deriva dal dialetto basso emiliano che indica la terra derivata dagli accumuli e usata tradizionalmente come fertilizzante. Le più tipiche terramare consistevano in palafitte artificiali su terreno asciutto e costruite a forma di trapezi, parallelogrammi e altre figure geometriche. È sicuramente questo l'aspetto più affascinante delle terremare, perché fa pensare a qualcosa di magico, frutto di una linea di pensiero che dava alle figure un determinato significato esoterico. Lo stanziamento Terramarricolo, tra l'altro, era suddiviso in quartieri da strade che lo intersecarono o da viali che attraversavano il centro dello stanziamento in linea retta da un capo all'altro. Nella parte orientale di ogni Terramara vi era un'area separata, consistente in un terrapieno circondato da un fossato. Ecco l'area adibita alle cerimonie religiose. La cosa più curiosa è che per un certo tempo gli studiosi italiani hanno pensato che la disposizione interna alle terramare fosse servita come spunto ai romani per costruire i loro campamenti. Come al solito, la cultura romanocentrica voleva rubarci le idee, far pensare indirettamente, insomma, che se proprio qualcosa c'era stato di buono in Padania, si trattava di una propedeusi, una preparazione alla civiltà, quella romana. Fortunatamente, più recenti ricerche hanno dimostrato che tra Terramare e Castra Romani c'era ben poco in comune. Oserei dire che la capacità di immaginazione e progettazione dei padani del secondo millennio rispetto agli italici del primo avanti Cristo era ben maggiore, perché mentre i castra e i centri civici romani si rivelarono monotoni nella loro impostazione ad asse cartesiano tra Cardus e Decumanus, le località terramaricole variavano l'una rispetto all'altra, dalla pianta quadrata a quella circolare e a quella ovale, a seconda delle specifiche esigenze degli abitanti di ognuna. I nostri antenati terramaricoli erano prevalentemente agricoltori e allevatori di bestiame. Le ossa, provenienti dai cumuli di terreno, mostrano come essi allevassero buoi, pecore, capre, cavalli, asini, suini, gatti e anitre. I loro vasi erano in ceramica e argilla. Anche i terramaricoli appartenevano alla schiera dei crematori, come si attesta dal ritrovamento di urne funerarie. È appunto all'interno della cosiddetta cultura dei campi di urne della tarda età del bronzo, fine del secondo millennio avanti Cristo, che si innescarono quei meccanismi caratterizzati da un forte cambiamento anche nelle strutture sociali, che sono legati in gran parte all'arrivo dei popoli indoeuropei, compresi i Celti. Bisogna però arrivare all'età del ferro, all'interno della cosiddetta cultura di Hallstatt, che è il nome di una località delle Alpi austriache, per trovare per la prima volta dei chiari elementi che appartengono all'etnia passata, alla storia, come quella dei Celti o Galli, così come li chiamarono poi i Romani. I Celti, della cultura di Hallstatt, controllavano le grandi vie europee del sale e dell'ambra. Strinsero relazioni commerciali con la maggior parte degli altri popoli indoeuropei e coi greci. La possibilità di usare armi in ferro e veloci mezzi di trasporto permise ai Celti di espandersi, a partire dall'Europa centrale, verso l'Europa occidentale, dalle isole britanniche alla penisola iberica, i Celtiberi. Tra l'altro, la lingua parlata dei Celti è la più antica a cui si possa risalire nell'Europa, non mediterranea. I Celti arrivarono in Padania nell'VIII secolo avanti Cristo. Il resto, rispetto all'eternità, è storia di ieri.